Sia lodato Gesù Cristo. Come dicevo introducendo la liturgia di oggi, anziché la domenica solita, magari col colore verde e con il Vangelo di San Matteo, che è il Vangelo che ci accompagna in questo anno liturgico che ormai sta per finire, finirà tra 15 giorni, oggi troviamo per una congiuntura del calendario questa celebrazione, la dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, una cosa simile a quella che è successa domenica scorsa, perché domenica scorsa non abbiamo fatto la celebrazione della domenica, ma la commemorazione dei fedeli defunti. Capita, per quanto riguarda appunto le disposizioni liturgiche, che certe volte ci siano queste situazioni. Però io dico, anche per il cammino che stiamo facendo, che abbiamo fatto in queste ultime settimane, come vedremo nella nostra riflessione, non è affatto inutile questa celebrazione, anzi può essere molto fruttuosa per la nostra vita personale e comunitaria. La dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano. San Giovanni in Laterano è la cattedrale di Roma. Quando parliamo di cattedrale indichiamo la cattedra, e la cattedra non è, come abbiamo erroneamente imparato a scuola, il tavolo del maestro, del professore, del docente, è piuttosto la sedia da dove insegna con autorità, se si tratta di un maestro, la sua materia, nel caso dei vescovi e nel caso del Papa, la dottrina evangelica, che per volontà divina servono con il loro ministero. Ogni diocesi, anche la nostra arcidiocesi, ogni diocesi ha una cattedrale, e questa chiesa, che è la chiesa propriamente del vescovo, si chiama così proprio perché al suo interno è posto questo seggio molto importante che indica il ministero del vescovo. Non è tanto, vorrei che mi comprendeste, il seggio in sé, che può essere di tanti materiali, che può essere prezioso o meno, che può essere messo più o meno in risalto, ma l'idea che questa cattedra, che questo seggio danno, il compito che Gesù ha dato agli apostoli: andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura, perché chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Dunque, se ogni diocesi ha la sua chiesa cattedrale, dove c'è la cattedra del vescovo, dove il vescovo esprime il suo magistero, il suo insegnamento, c'è una chiesa a Roma, che è la chiesa che ho già nominato, la Basilica di San Giovanni Laterano, nella quale è posta la cattedra del vescovo di Roma, che è il Papa. Dobbiamo cambiare l'idea che la chiesa del Papa sia la chiesa di San Pietro, perché quello è solo il posto dove Pio IX ha voluto risiedere quando è successo tutto quello che è successo in occasione della unificazione dell'Italia, della nascita della Repubblica Italiana, e quindi il posto dove lui volontariamente si è ritirato come prigioniero nel momento in cui gli è stato sottratto il regno pontificio. Dunque, certamente, no? Voi poteste dirmi, ma è lì che il Papa celebra le funzioni più importanti, vero, è lì che raduna i fedeli in occasione del mercoledì per l'udienza, vero, è lì che c'è l'Angelus tutte le mattine, vero, anche perché dal punto di vista logistico la Basilica di San Pietro si presta maggiormente, è attaccata anche allo Stato del Vaticano, quindi ci sono delle strutture che permettono in modo particolare che il Papa svolga con più comodità il suo magistero. Però la cattedrale del Papa resta San Giovanni in Laterano. E fino a qualche anno fa le celebrazioni, alcune celebrazioni più importanti, come per esempio la messa del Crisma e la lavanda del piede, venivano fatte proprio nella Basilica di San Giovanni in Laterano dal Papa. Anche una volta eletto, per prendere possesso della sua sede romana, il Papa fa una celebrazione a San Giovanni in Laterano. In altri termini, Che cosa stiamo dicendo in questo momento? Che se ogni diocesi ha la sua cattedrale, c'è poi la cattedrale delle cattedrali, c'è poi questa chiesa, nei medaglioni che sono posti nella facciata, bellissima facciata, della Basilica di San Giovanni Laterano, è posta questa scritta, no? Scritto così: capo, madre e capo di tutte le chiese. Dunque, questa basilica noi la guardiamo proprio per la funzione che ha. È da lì che esprime il suo insegnamento il Papa. E che cosa vuol dire dedicazione? Beh, lo sanno coloro che 12 anni fa hanno vissuto la dedicazione di questa nostra chiesa parrocchiale. È il giorno in cui un edificio diventa luogo consacrato a Dio. Dedicare un luogo significa riservarlo soltanto a Dio. E queste croci che voi vedete sulle colonne, sulle pareti della nostra chiesa, ricordano il gesto materiale che si fa per dedicare la chiesa. Si pone l'olio santo crisma, dicendo in questo modo che la consacrazione è presente in modo continuato, effettivo, in questo luogo. Questo luogo è un luogo che noi riserviamo all'incontro con Dio. Dunque, celebrare la dedicazione della Basilica di San Giovanni Laterano significa ricordare il giorno nel quale la Basilica di San Giovanni Laterano, cattedrale del Papa, è stata consacrata a Dio. Però significa anche ricordare che per noi cattolici c'è un insegnamento fermo, un insegnamento molto importante, che Gesù ha voluto venisse proprio da quella cattedra. Gesù ha detto a San Pietro: quando ti sarai ravveduto, conferma nella fede i tuoi fratelli. Ha detto anche: tu sei Pietro. Diciamo che, se fosse giusto, Gesù ha detto: tu sei pietra. Ha chiamato San Pietro, che siamo noi che l'abbiamo fatto al maschile, questo nome. Ma Gesù ha detto: tu sei pietra e su te come pietra costruirò la mia chiesa. Per cui, ecco, noi in questa giornata sì, ricordiamo un fatto storico. Ricordiamo il giorno che quella basilica è stata offerta a Dio, consacrata a Dio. Una basilica bellissima. Ma soprattutto ricordiamo quello che questa basilica significa, cioè che c'è un punto di unità nella Chiesa Cattolica, questo punto di unità è il Papa, e questo insegnamento è un insegnamento vero e fortissimo. La parola che il Papa, come rappresentante vicario di Gesù Cristo, dice alla Chiesa per indicare la strada che la Chiesa deve percorrere. Ho visto che anche nel foglietto, in un modo o nell'altro, è citato un pensiero, un insegnamento di Sant'Ireneo, molto bello. Sant'Ireneo dice che la Chiesa di Roma presiede le altre nella carità. Questo è significativo per noi, no? Roma è quella che fa l'unione nell'amore di tutte le chiese, di tutte le diocesi, di tutti i fedeli, sopra i quali sta il Papa. E non me ne voglia il Papa se uso un termine un po' volgare per indicare il suo ministero. Il Papa fa da colla, fa da collante col suo ministero, col suo magistero, col suo insegnamento, perché è la fede che ci unisce realmente. Io non so se ricordate, ma in occasione dei Santi noi abbiamo detto: la Chiesa è una, perché Gesù l'ha fondato una. E l'ha fondata non divisa, l'abbiamo divisa noi. Poi abbiamo detto: la Chiesa è santa, perché la Chiesa è formata da tante persone, anche da noi speriamo, che vivono in grazia di Dio. E abbiamo anche detto: più tu vivi santamente, più la Chiesa è santa. Più fai peccati, più impoverisci la santità della Chiesa. Oggi diciamo ancora: la Chiesa è cattolica. Proprio partendo da questa riflessione, da questa unità nella fede. Che cosa vuol dire cattolica? Vuol dire due cose. Primo, che è la pienezza della verità. Noi cattolici non dobbiamo andare col lanternino a cercare la verità in altre religioni, in altri scritti, dalla bocca di personaggi famosi, no. Noi sappiamo che Gesù Cristo ha dato alla Chiesa Cattolica tutta la verità, che vuol dire tutte quelle cose che sono necessarie perché noi possiamo salvarci. Questo noi lo diciamo con questo termine, cattolico. La Chiesa è cattolica perché ha globalmente tutta la verità da insegnare. Però questo termine vuol dire anche un'altra cosa, che la Chiesa cattolica è presente in tutte le parti del mondo. Voi andate in qualsiasi parte del mondo, le più frequentate, le più sperdute, trovate impiantata la Chiesa cattolica. La trovate prospera, pensate ai paesi dell'Asia, dove la Chiesa è in una situazione di grande prosperità, o anche l'Africa. La trovate più o meno vacillante, come in questo momento sono le chiese dell'Europa, la trovate in espansione come nei paesi di missione, però trovate la Chiesa. Trovate la Chiesa cattolica, trovate i vescovi, successori degli apostoli, trovate i sacerdoti, collaboratori dei vescovi. Dunque, il primo pensiero, dette queste cose, dovrebbe essere questo: ringraziare il Signore. Ringraziare il Signore perché apparteniamo alla Chiesa cattolica, siamo entrati a far parte della Chiesa cattolica col Santo Battesimo. Ringraziare il Signore perché effettivamente, se siamo alla messa, viviamo all'interno della Chiesa cattolica, e pregare il Signore che ci conceda di morire all'interno della Chiesa cattolica, cioè di presentarci al Signore dopo aver percorso questo cammino di fede, che è il cammino di fede di chi, come dice Gesù nel Vangelo, avendo ricevuto molto di quello che noi abbiamo ricevuto come cattolici, devono anche saper rendere molto. In questa festa noi abbiamo ascoltato una parola di Dio, è evidente che adesso non posso dire molto perché il tempo corre, una parola di Dio molto pregnante, che ci voleva dire una cosa che noi dobbiamo tenere presente. Il Tempio è il luogo dell'incontro con Dio. Anticamente questo luogo era la creazione, ecco la prima lettura. Con questa acqua che sgorga dal Tempio, che risana, che benedice, che purifica tutta la creazione. Però poi, in definitiva, il posto dell'incontro personale con Dio è il cuore. E allora il Tempio che valenza ha? Il Tempio facilita questo. Il Tempio, la Chiesa, le nostre parrocchie, le grandi basiliche come le capanne sperdute dei paesi di missione, sono il luogo dove materialmente noi incontriamo Dio, dove siamo santificati. Se è vero che questo avviene nel cuore, è vero che quando voi volete ascoltare la parola di Dio, confessarvi, far la comunione, essere aiutati nel cammino di fede, non andate in farmacia, non andate al supermercato, non andate al comune, ma c'è un posto deputato per questo. E allora, se voi andate indietro anche a ripensare alle cose che sapete, voi ricordate che Israele si era fatto una tenda quando era nel deserto, quando era in cammino. In questa tenda c'erano le tavole della legge, 10 comandamenti. Israele teneva questa tenda al centro dell'accampamento. Una nube durante la giornata faceva ombra all'accampamento, riparava dal sole, mentre su questo accampamento e sulla tenda c'era di notte una nube luminosa che faceva luce e che quindi serviva per illuminare il popolo di Israele. Un bel segno di quello che è per la nostra vita il Tempio. È un riparo, qui trovo consolazione, qui trovo forza, qui trovo perdono, e anche una luce. È qui che colgo la parola di Dio, è qui che ricevo la grazia dei sacramenti. E allora potreste dirmi: perché questo gesto di Gesù? Questo gesto così violento, vi faccio anche notare che non è un gesto fatto a caso, non è che Gesù ha perso la pazienza, ma nel Vangelo è detto chiaramente, Gesù prende delle funicelle, quindi con determinazione, prende delle funicelle e fa una frusta, e con questa frusta crea quello che i ragazzi giovani direbbero con una parola già limata, un caos, nel senso che incomincia a mandare via questi che vendevano, rovescia i banchi di quelle persone che cambiavano le monete e poi soprattutto richiama la santità del Tempio. Ma perché? Perché se pensiamo che quelle cose erano lì nel Tempio strumentali al culto, perché c'erano gli animali? Perché gli animali venivano sacrificati. E perché la gente che andava in pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme non poteva tirarsi dietro gli agnelli per giorni e giorni di cammino, non sarebbero arrivati. E perché c'erano i cambiamonete, perché le monete pagane contaminavano il Tempio, non potevano essere messe monete pagane nelle casse delle offerte del Tempio, dovevano essere cambiate in moneta israeliana, diciamo così. Allora perché, se questo era un servizio Gesù, e questo diventa per noi esemplare, no? Parleremo, adesso parliamo di questo, perché Gesù si comporta così? Perché c'è fondamentalmente un errore nel modo di comportarsi degli ebrei. Cioè, quelle cose servivano per il culto, gli animali, i soldi, servivano per il culto, non il contrario come avevano fatto loro. Avevano trasformato il Tempio in posto adatto a queste cose. Erano quelle cose che servivano al Tempio, non il Tempio che serviva per queste cose. E Gesù, che accetta la sacralità del Tempio, no? Lo chiama casa del Padre mio. Molto bello questo. Gesù fa vedere che non è possibile che il posto dove Dio incontra il suo popolo e dove il popolo incontra Dio diventi un mercato. Ora per noi, nel Nuovo Testamento, nella storia della Chiesa, questi luoghi sono appunto le nostre chiese. Voi sapete che all'inizio non c'erano chiese, ma le famiglie che avevano delle stanze grandi le offrivano alla comunità. Si chiamavano Domus Ecclesiae. Erano il posto dove la comunità si riuniva. È stato soltanto dopo la libertà che Costantino ha dato alla Chiesa, che sono state costruite le chiese e soprattutto le basiliche. Però noi consideriamo non tanto la bellezza, la magnificenza, quanto il fatto che siano costruite le chiese. Queste chiese sono funzionali al nostro incontro con Dio. Ecco perché, secondo me, deve essere quasi la chiesa di mattoni una situazione facilitante l'incontro con Dio. Io entro in una chiesa, devo subito sentire facile il trasporto alla preghiera, l'elevazione dell'anima, la volontà di incontrare Dio, come fate voi qui. Io tante volte vi guardo, no? Entrate, prendete l'acqua santa, fate la genuflessione, vi avvicinate alla statua della Madonna, poi vi mettete nei banchi e pregate davanti al tabernacolo. Giusto, giusto. Cioè la Chiesa deve essere questa introduzione anche dal punto di vista architettonico, una introduzione alla preghiera. E noi siamo la Chiesa che abita, Chiesa con la C maiuscola, che abita la Chiesa di Mattoni. Noi siamo una famiglia di famiglie che abita questo luogo e dobbiamo facilitare con i nostri comportamenti l'incontro nostro personale e l'incontro di tutti con Dio. Mi è capitato di entrare una volta in una chiesa, ho preso l'acqua santa e l'acqua santa non c'era. Poi ho sollevato lo sguardo, mi sono spaventato, c'era appeso un grande quadro che sembrava la rana di Galvani dopo gli esperimenti, una cosa orripilante che certamente di tutto poteva essere tranne che un aiuto alla preghiera. E poi c'erano alcune signore che amabilmente in chiesa conversavano a voce alta, mancava soltanto il tè. È del tutto evidente che questa è una situazione non facilitante dell'importanza che può avere un luogo e la comunità che la abita. Con i bambini stamattina io ho detto una cosa. Ho detto: pensate di poter vedere la città dall'alto. E hanno cominciato a fare come fanno loro, no? Le macchine piccole come formiche, i palazzi si vedono i tetti e poi le strade si sono larghe, se sono strette, eccetera. Hanno fatto un po' di commento a questa cosa. E quando è ora della messa? E quando è ora della messa si vedono le persone, hanno detto, ancora più piccole delle formiche, che escono dai palazzi e si riuniscono in chiesa. Bellissimo. Bellissimo, perché questo è il segno della chiesa e della parrocchia. La parola parrocchia viene dal greco, l'abbiamo detto migliaia di volte e ancora lo diremo. Viene dal greco paroikia, vuol dire vicino a casa. Che cos'è la parrocchia? È quel luogo centrale al quartiere dove ci riferiamo per incontrare Dio. Assomiglia molto alla tenda che avevano gli ebrei o al tempio che poi Salomone ha costruito con grande magnificenza. E la parola chiesa significa riunione, assemblea per il culto, per la liturgia, per la lode. Questo che hanno detto i bambini è l'immagine della chiesa. La tua parrocchia è certamente il massimo che tu hai a disposizione per incontrare Dio. E nel momento in cui incontri Dio, dai esempio agli altri, faciliti gli altri, con un comportamento che deve essere un comportamento di fede. I bambini di seconda elementare sono venuti, hanno imparato le cose più importanti della Chiesa. Tabernacolo, dove è conservato Gesù Eucaristia, altare, dove si celebra l'Eucaristia, ambone, dove si predica la parola di Dio. Ah, non c'entra se le chiese non sono belle come la Basilica di San Pietro, come la Basilica di San Giovanni Laterano. Anche questo hanno detto stamattina i bambini. Per noi la nostra chiesa è come la nostra casa. Se ci stiamo bene, se ci sono le nostre cose, serve a questo. Ecco allora che questa festa di oggi ci insegna che Dio vuole abitare in mezzo a noi e che noi lo incontriamo in questa realtà della comunità che si riunisce in un luogo e di un luogo che è strumentale a questa riunione, a questo incontro. Noi viviamo questa realtà. Vogliamo allora, mentre continua la messa, e il nostro essere presenti qui stasera vuol dire che abbiamo capito questo, no? Siamo venuti a messa, abbiamo voluto ascoltare la parola di Dio, vogliamo ricevere l'Eucaristia, siamo proprio in linea con questo insegnamento. Ecco, mentre continua la messa, noi ringraziamo il Signore, perché non solo non ci tiene lontani per i nostri peccati, per le nostre fragilità, per le nostre insufficienze, ma resta vicino a noi, abita qui e ci chiama perché vuole fare una cosa sola con noi. Ed è quello che faremo in questa Eucaristia, avendo ascoltato la parola di Dio, riceveremo poi Gesù vivo e vero nella comunione. La Madonna Santissima ci aiuti ad essere anche come comunità, non soltanto dal punto di vista strutturale per quello che è la nostra bella chiesa, ma anche come comunità, persone che facilitano il contatto con Dio, l'incontro con Dio, la santificazione delle persone. Col nostro esempio, qui in chiesa, nel modo nel quale dobbiamo comportarci e anche fuori. Perché ricordiamo, appunto, come abbiamo fatto all'inizio della messa, per concludere, noi siamo il tempio vero di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.